Gocce di storia. Episodio 71. Caterina de' Medici. Prima parte.
Salve e bentornati alla nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Allora, questa puntata sarà un po' avventurosa perché ho avuto problemi col microfono attaccato al computer fisso e sono attaccata al portatile di mio marito e ho quindi due schermi. Uno con gli appunti, che sono sempre su carta e su PC perché scrivo in 2000 posti, e poi il computer portatile su cui è attaccata Audacity. Quindi, sì. Mi sento un po' insicura, ecco, dopo 10 anni di podcast mi sembra di essere tornata alla prima puntata quando non sapevo fare niente. Bene, partiamo. Allora, questa puntata e la prossima saranno dedicate a Caterina de' Medici. Abbiamo scelto Caterina perché recentemente sul gruppo Telegram abbiamo fatto un sondaggio dove chiedevamo quali argomenti si volessero trattare e abbiamo dato una rosa di scelte. Caterina è stata la prima scelta e, dato che l'argomento è piuttosto vasto, abbiamo deciso di dividerlo in due parti. Allora, per parlare di Caterina de' Medici bisogna parlare innanzitutto dei Medici. I Medici, lo sappiamo tutti, erano una famiglia toscana che affondava le proprie radici nel Medioevo e avevano cominciato come marginalmente come banchieri, diciamo, e erano comunque una famiglia nobile che si era così fatta un nome attraverso l'attività da mercanti, quindi il commercio e appunto in maniera marginale poi anche l'attività bancaria. Caterina nasce proprio in questa famiglia. Suo padre era Lorenzo de' Medici e sua madre invece era una francese, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Allora, abbiamo detto che dobbiamo innanzitutto parlare dei Medici. Perché? Perché Caterina nasce in un contesto storico-politico un pochettino confuso, era caotico. Allora, quando nasce Caterina, Caterina nasce nel 1519 e al momento della sua nascita erano già in corso da alcuni anni, da alcuni decenni in realtà, quelle che sono chiamate le guerre d'Italia del XVI secolo. Sono guerre che sono proseguite poi per altri 40 anni più o meno, che erano nate per questioni ereditarie, di fatto, locali però, no? Il problema era stato che a un certo punto la Francia aveva rivendicato la propria ingerenza sui Regno di Napoli e sul Ducato di Milano, appunto per motivi ereditari. Poi la faccenda si era ampliata e nello scacchiere erano scesi in campo anche il Sacro Romano Impero, la Spagna e l'Inghilterra, per non farci mancare niente anche gli ottomani. Allora, i Medici, quando nasce Caterina, erano appena ritornati in città. Infatti, a un certo punto era diventato signore di Firenze Piero de' Medici, che non aveva poi avuto proprio tutto questo governo iper resistente, diciamo. E il problema era sorto proprio in maniera estremamente forte quando nel 1494 Carlo VIII, che era re di Francia, scende in Italia e Pietro, anziché quando Carlo VIII arriva al Granducato di Toscana, Pietro, anziché, come dire, porre una resistenza di un qualche genere, dice sì a tutto praticamente, e i toscani, soprattutto i fiorentini, si incazzano come bestie e lo cacciano dalla città. Viene instaurata una repubblica, la Repubblica di Firenze, governata da Gerolamo Savonarola, che era, ve lo ricorderete, immagino, quel frate francescano molto famoso, che poi purtroppo perderà la vita, magari un giorno chissà parleremo anche di lui. Era una repubblica ovviamente teocratica, e quindi per un tot di anni i Medici vengono cacciati appunto da Firenze. Le cose cambiano quando nel 1512 Giovanni de' Medici riesce a rientrare a Firenze e a riprendersi il governo della città. Il ritorno a Firenze di Giovanni de' Medici non fu una cosa ovviamente automatica, ma fu frutto di complesse negoziazioni politiche. Nel 1511 il Papa Giulio II, che era un della Rovere, aveva istituito la Lega Santa. Era costituita dalla Repubblica di Venezia, il Regno d'Aragona, quindi Ferdinando I, i cantoni svizzeri e Enrico VIII d'Inghilterra. Sia Ferdinando che Enrico li abbiamo già conosciuti nelle precedenti puntate. Poi un anno dopo c'entrò anche Massimiliano I d'Asburgo, che era dapprima alleato con i francesi e poi si unì alla Lega Santa. Qual era lo scopo di questa Lega? Era opporsi allo strapotere dei francesi in Italia, perché i francesi volevano praticamente, insomma, prendere tutto, no, diciamo. Quindi alla fine si giunge a un accordo nel 1512. A Milano tornano gli Sforza e a Firenze invece tornano i Medici. Ma perché? Perché il Papa si era accorto che se voleva in un qualche modo contrastare efficacemente la discesa dei francesi, doveva avere qualcuno di forte che governasse il Granducato di Toscana. Qualcuno di forte erano i Medici, nella figura più precisamente appunto di Giovanni de' Medici. Savonarola poi viene preso, ucciso e buonanotte. Giovanni non era un laico, era un cardinale. Era stato eletto cardinale, mi sembra, a 17 anni o giù di lì, perché aveva... ma non lo so cosa c'aveva quando è stato eletto cardinale. Era il 1492 o giù di lì, insomma, era veramente giovanissimo. E poi nel 1513 invece diventa papa. Diventa papa con il nome di Leone X. E lui da papa ovviamente agisce come un uomo politico, lo sappiamo, in quegli anni lì non c'era tanto spazio per essere un uomo di chiesa, e fa tutte delle scelte volte appunto a limitare l'avanzata della Francia. Si allea con Massimiliano I d'Asburgo e Ferdinando d'Aragona e anche Enrico Tudor, tutti contro la Francia, e si allea anche contro la Repubblica di Venezia, quindi contro la Serenissima, perché entrambe stavano... la Francia voleva Milano, come ho detto prima, la Serenissima l'appoggiava, quindi alla fine Milano torna brevemente agli Sforza, poi dopo in realtà ritorna ancora ai francesi nel 1516 con il Trattato di Noyon, che alla fine spartisce l'Italia in due di fatto, perché Milano va ai francesi e il Regno di Napoli e la Sicilia invece vanno agli spagnoli. Quindi nel 1516 abbiamo due grandi potenze che hanno due grandi sfere di influenza, i francesi a nord e gli spagnoli a sud. Ora, fatto tutto questo, il nostro Leone X doveva un po' anche solidificare le proprie alleanze, no? E già da due anni lui si stava barcamenando tra i suoi alleati, i francesi da una parte, gli Sforza dall'altra, gli spagnoli dalla parte sotto e via dicendo. Alla fine, per un breve periodo, per una manciata di anni, Leone fu effettivamente alleato dei francesi, e portò a casa, grazie a questa alleanza, anche il Ducato di Urbino. Mandò in esilio il duca, che c'era allora, Francesco Maria della Rovere, e ci mise suo nipote, che era appunto Lorenzo de' Medici, che due anni dopo si sposò con Madeleine de la Tour du Vergne. Da questo matrimonio nacque appunto la nostra Caterina. A Lorenzo de' Medici peraltro è dedicato il Principe di Machiavelli, perché questi, non dimentichiamogli, sono anche gli anni di Machiavelli, che insomma non era proprio una personalità da poco, ecco. Lorenzo e Madeleine si sposano il 13 di giugno del 1518, Caterina nasce il 13 di aprile del 1519, con una precisione chirurgica, e poco dopo Caterina rimane da sola, perché muoiono prima la madre, che muore il 28 di aprile, e il 4 o il 5 di maggio, non mi ricordo, il 4 maggio muore Lorenzo. Lei muore, si crede, di una qualche infezione postparto, anche se la tubercolosi è una candidata altrettanto probabile, e lui invece pare muore di sifilide. Quindi Caterina si ritrova con la tutela di fatto dello zio, del prozio Leone. Allora, Giovanni Leone fa crescere Caterina dapprima dalla nonna paterna, che si chiamava Alfonsina Orsini, e poi invece dopo che lei muore, Caterina passa nelle mani di una zia che si chiama Clarice de' Medici. E il piano inizialmente di Leone era di tenere Caterina dentro la famiglia, diciamo, facendole sposare Ippolito de' Medici, che era un figlio illegittimo di un altro parente Medici. Tuttavia, a un certo punto i nostri medici devono subire un altro rovescio, perché c'è la terza cacciata dei medici. A questo punto Leone X è già morto, lui infatti muore nel 1521. Gli succede brevemente un papa fiammingo che prende il nome di Adriano VI, e poi nel 1523 tornano i medici con Clemente VII, che appunto sale al soglio. Allora, Clemente VII, il cui nome secolare era Giulio, fu un papa che ne ebbe di gatte da pelare. Per dire, fu il papa che si dovette occupare del divorzio tra Caterina d'Aragona e Enrico VIII, perché gli anni più o meno, insomma, lui fu papa per un considerevole numero di anni, perché il suo papato durò fino al 1534, quindi dovette poi pelare anche questa gatta qua, ma ne ebbe anche di più grandi e forse anche di più gravi, ecco. Lui tornò ad allearsi con i francesi. Il suo parente Leone aveva avuto alleanze multiformi e cangianti, perché si era alleato, l'abbiamo visto, dapprima con i francesi, poi si era tornato ad alleare con gli spagnoli, poi di nuovo con i francesi, insomma era stato ondivago. Però a quel tempo sia la Francia che la Spagna avevano avuto altri pesci più grossi da friggere, insomma, quindi non avevano poi fatto tante azioni di rappresaglia per questi cambi continui. Invece adesso, quando Clemente si allea con la Francia, gli spagnoli, che adesso erano governati da Carlo V, si incazzano anche loro come delle bestie e mettono insieme un esercito che marcia verso Roma. Un esercito tedesco, cioè oltre che spagnolo anche tedesco, perché è la calata dei Lanzichenecchi, per intenderci, no? Quindi erano tutti protestanti ed erano ben felici di calare su Roma e di ammazzare un sacchissimo di corrotti cattolici. La famiglia Medici, peraltro, in quel momento lì non aveva poi tutta questa creme della creme di statisti e condottieri. L'unico che era rimasto era Giovanni dalle Bande Nere, che morì in battaglia mentre cercava appunto di contenere la calata dei Lanzichenecchi. Nel 1527 avviene il sacco di Roma e tutti quanti si incazzano appunto anche loro e cacciano i medici dalla città. I fiorentini ovviamente avevano un medici che governava, che era Alessandro de' Medici, lo cacciano. Anche Caterina ovviamente subisce delle conseguenze. Caterina è costretta ad andare a nascondersi di convento in convento e lì rimane per circa 3 anni. Viene nascosta ora qui e ora lì e a un certo punto rischia anche la vita, perché quando nel 1529 la città di Firenze viene presa d'assedio dagli spagnoli, ci sono dei fiorentini che chiedono che Caterina venga consegnata agli spagnoli nuda e cruda così com'era perché facessero di lei quello che desideravano, nella speranza forse che lasciassero in pace la città, insomma. Tuttavia, Carlo V governava sì un esercito che aveva, come dire, un bel po' di protestanti al suo interno, ma era di fatto un cattolico molto devoto. E nel lungo termine, quello che era successo con il sacco di Roma iniziò un po' a pesargli sulla coscienza. Vennero poi stipulati dei trattati di pace, che vennero ratificati dall'incoronazione stessa di, Carlo V come imperatore, che venne appunto incoronato da Clemente in segno proprio di, riconciliazione. Quindi loro due si riconciliano con questo gesto pubblico. In cambio, Carlo si impegna a ridare Firenze ai Medici, e poi ci sono anche altre trattative con i francesi che in questo momento ci interessano poco. Prendere Firenze costa un altro assedio. Alla fine, però, si riesce, quindi i Medici ritornano a Firenze e siamo qua nel 1530, appunto. Nel 1533 si comincia a parlare di matrimonio per la nostra Caterina, che, diciamolo subito, non era proprio una bellezza. Cito: era piccola di statura, magra e senza nessun tratto delicato o gentile. Aveva occhi sporgenti in avanti, che erano un segno distintivo della famiglia Medici. Quindi, di corteggiarla per la sua bellezza, no. Corteggiarla per il suo rango, sì. Infatti si era fatto avanti anche per dire Giacomo V di Scozia, che poi dopo si è sposato invece con qualcun altro, perché è andato poi lui a, scusate, a sposarsi con Maria di Guisa, no? Quindi lui dopo ha avuto un altro destino, insomma, che noi abbiamo già esplorato. Nel 1533 Francesco I di Francia propone ai Medici un matrimonio. Dice: facciamo sposare Caterina al mio secondo genito, che era Henri, duca d'Orléans. Tutte e due avevano 14 anni, perché erano entrambi del 1519. Clemente VII ci può credere. È vero che Caterina non sarebbe mai stata una regina, perché Henri era semplicemente secondo genito. Tuttavia era un matrimonio di ampio respiro, anche perché, parliamone, di fronte al rango super secolare della dinastia dei Valois, lei era praticamente una, insomma, siamo a livello proprio quasi di una cittadina comune, no? Ecco, quindi lui accetta immediatamente. Chi non è felice di questo matrimonio sono i francesi, nobili e cittadini. Entrambi detesteranno sempre, sempre Caterina, sempre. La vedranno come l'italiana venuta dal niente, che è andata poi a insediarsi sul trono di Francia. Anche se, ripeto, la faccenda non era iniziata così, insomma. Il matrimonio tra Enrico e Caterina si celebra il 28 di ottobre del 1533. Allora, questo matrimonio non poteva nascere sotto auspici peggiori. Diciamolo subito, che così chiudiamo la faccenda. Allora, Enrico Henri, quando era un bambinetto, nel 1525, era andato prigioniero in Spagna insieme al fratello Francesco. Il problema era che suo loro padre, Francesco I, era stato preso prigioniero, non mi ricordo in quale battaglia, forse a Pavia. E lui aveva detto a Carlo di liberarlo, e lui gli aveva detto: ma anche no, Francesco gli aveva fatto presente che tenerlo imprigionato lì era una brutta faccenda per il Regno di Francia. Carlo V aveva detto di nuovo: me ne frega niente. Finché alla fine lui cede e accetta di liberarlo, a condizione però che dia i suoi figli in ostaggio. Allora, Harry e Francesco non è che hanno poi una prigionia d'oro. Dimentichiamoci quella già più gradevole che Vlad Tepes aveva subito a casa dei turchi, e pensiamo invece che questi due ragazzini vengono tenuti in castelli un po' fatiscenti, senza un gran seguito e privati di ogni figura loro familiare, di fatto, ecco. Prima di partire, Harry fa l'incontro della vita, perché una nobildonna francese, Diana de Poitiers, gli si avvicina e lo bacia sulla fronte, sulla testa, non mi ricordo più, sulla guancia. E per Harry, che ha 7 anni, o giù di lì, è amore a prima vista. Lui, ovviamente, col cervello e il cuore di un bambino di 6 anni, si prende la cotta che molti bambini prendono, o bambine prendono, per persone che gli mostrano un affetto, no? In un qualche modo, ecco. Poi lui ritorna 4 anni dopo, nel 1529, a quel punto ha 10 anni. Diana ne ha sempre 19 di più, ovviamente è sposata, è una donna estremamente intelligente, capace anche di conservare gli incarichi del proprio marito, diventando gran siniscalco di Normandia dopo la sua morte. Insomma, era una donna estremamente capace, e Harry conserva questa venerazione per lei, e pare che quando lui appunto fosse sui 13-14 anni loro due diventano amanti, e lui porterà i suoi colori per tutta la vita, sempre, anche quando farà le giostre non porterà i colori della moglie, porterà i colori dell'amante, ecco, per... tanto per dire, via. E quindi il matrimonio di Caterina comincia così. Peraltro un anno dopo Clemente muore, nel 1534, il nuovo papa, che mi sembra fosse un Farnese, smette di pagare la dote a Francesco I, che si tiene Caterina senza poi vedere una lira di tutto questo, e lei è intrappolata in questo matrimonio dove il marito non ha neanche in nota, un vero peccato, perché lei invece era innamoratissima di lui. Il problema è che Caterina era anche estremamente sterile, infatti per i primi 10 anni circa non ci furono concepimenti di nessun genere, nonostante Diana continuasse a sollecitare Harry perché andasse dalla moglie. Insomma, si era parlato a un certo punto anche di ripudio, no? Qualcuno aveva consigliato al principe di ripudiarla, perché lei non poteva avere, insomma, evidente, non poteva avere figli, no? Ma lui si era sempre rifiutato, sollecitato in questo da Diana, che non voleva che poi lui si prendesse una moglie che magari fosse un pochino meno accomodante, perché Caterina, c'è da dirlo, a loro due non aveva mai rotto le palle, insomma, lei era estremamente sottomessa al marito, quindi gli lasciava fare essenzialmente quel che voleva. L'apparente infertilità di Caterina era diventata un problema nel 1536, quando il fratello più vecchio di Henri, Francesco, era morto. Si era pigliato un raffreddore dopo aver passato del tempo all'aria aperta, e era morto poco dopo. Si è vociferato di avvelenamenti e quant'altro, pare che, insomma, l'ipotesi più probabile in realtà è che sia morto di tubercolosi, che era, insomma, purtroppo una malattia estremamente diffusa all'epoca, ecco. Il fatto è che a questo punto Caterina era diventata Delfina, e quindi, insomma, un erede a un certo punto lo doveva produrre. Ovviamente la colpa era la sua, perché intanto lui nel 1537, Harry, aveva dato alla luce un figlio illegittimo, non con Diana, che ormai ci aveva i suoi annetti, perché lei nel 1537 ci aveva quasi 40 anni, ma con un'altra, insomma, un amante di scarsa durata, che si chiama Filippa Duci. Quindi, dato che lui ha avuto un figlio, il problema era ovviamente Caterina. Caterina, che si era sottoposta a tutti i rimedi possibili dell'epoca, che erano cose simpatiche. Il più piacevole era bere latte di cavalla. E fin qua, dai, ci si può stare dentro. Un altro che poteva ancora essere tollerabile era bere dell'estratto di pervinca polverizzato. Finché ci avviciniamo, in polvere più che altro, poi ci avviciniamo alle corna di cervo, polverizzate pure quelle, quindi dai, fin lì ci siamo ancora. Cominciamo ad andare nel molto schifo quando ci avviciniamo alla urina del mulo. Andiamo proprio nel schifo pesissimo quando andiamo in zona sterco di mucca. Tutti questi intrugli venivano propinati alla povera Caterina dai medici di corte, che oggettivamente all'epoca erano quelli i rimedi, insomma, non è che c'era tanto da fare, via. A un certo punto però, nel 1544, Caterina dà alla luce un figlio. Il 19 gennaio finalmente nasce Francesco. A stretto giro l'anno dopo arriva Elisabetta, poi abbiamo Claudia nel 1547, poi nel 1550 nasce Carlo, nel 51 nasce Enrico e nel 1555 nasce un altro Francesco. Il primo Francesco era ancora vivo, ne avevano due. Quindi, insomma, tecnicamente a questo punto la successione è a posto. Il matrimonio poi tra Enrico e Caterina termina fisicamente nel 1556, quando lei quasi rischia la morte nel mettere alla luce due gemelle. A una vengono spezzate le gambine mentre è dentro l'utero ancora di Caterina per tirarla fuori, e nella speranza di poter salvare almeno l'altra e la madre. Invece muore anche l'altra piccolina e Caterina per poco non ci rimette le penne. I medici dicono assolutamente che non può più concepire, non può più portare a termine un'altra gravidanza. Per Henry la professa grande, perché dice, boh, io i figli li ho fatti, ne ho fatti 10, ho fatto addirittura 4 maschi, quindi sono a posto, io da Caterina non ci vado più e sto dalla Diana, da Diana, saluti e baci. Nel 1549 intanto Henry era diventato re. Infatti il padre Francesco I era morto e Henry era diventato re, è stato incoronato il 31 di marzo del 47 e Caterina invece era diventata regina nel 49, era stata incoronata poi. Lui, mentre era re, Caterina non l'aveva neanche innoto ovviamente, lui tutte le sue questioni politiche le discuteva con Diana. Era con lei che incontrava i diplomatici, era con lei che affrontava le riunioni, era con lei che faceva qualunque cosa. Caterina veramente non contava nulla. Lei, lo ripeto, era una donna in quel caso estremamente, come dire, era molto passiva ancora, no? Lei accettava obtorto collo questo stato di cose, ma non fece mai niente per cambiarle, no, le cose, anche perché probabilmente non avrebbe avuto neanche poi tutto questo spazio, insomma, per farlo, ecco. Adesso facciamo un salto in avanti di 10 anni e andiamo al 1559, al 3 di aprile, quando si stipula la pace di Château-Cambrésis. Era una pace che sanciva, sperabilmente, la fine di un altro ciclo di conflitti riguardanti i vari territori. Allora, la Francia si sarebbe tenuta a Calais più alcuni vescovati minori in Italia. Alla Spagna sarebbe andata la Franca Contea insieme ai Paesi Bassi. Alla Repubblica di Genova sarebbe andata la Corsica e il Ducato di Savoia si sarebbe preso il Piemonte. Agli Asburgo, parlando del ramo spagnolo, diciamo, avrebbero preso Milano, Napoli, la Sicilia e la Sardegna, il Granducato di Toscana, la Repubblica di Lucca, il Ducato di Massa, il Principato di Carrara, vari marchesati minuscoli, la Repubblica di Genova, che ho citato prima ma adesso vi spiego, il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Ferrara, Modena e Reggio e il Ducato di Mantova. Tutti questi territori che vi ho nominato, il Granducato di Toscana in giù, erano dei feudi dell'impero praticamente, erano formalmente indipendenti, ok? Però dovevano rendere conto a un organo superiore, quindi di fatto erano diventati dei feudi, né più né meno. Però era stato, diciamo, il miglior risultato possibile. La Repubblica di Venezia e il Vaticano invece in tutto questo se ne stavano lì zitti buoni con i loro confini così come erano. Per celebrare questa pace, diciamo, che si sperava sarebbe durata nel tempo, si decide di unire le casate di Francia e Spagna. Quindi si celebra un matrimonio per procura fra Filippo II, che ha un po' più di 50 anni, e Elisabetta di Valois, che invece di anni ne aveva circa 16. Non pensate che questo sia una cosa schifosissima, perché lei, appena visto Filippo, ha messo gli occhi a cuore, lui idem, e per il poco tempo purtroppo che hanno avuto sono stati felicissimi, quindi buon per loro. Come ogni buon matrimonio deve avere tutti i suoi festeggiamenti, quindi fanno delle giostre, insomma i soliti tornei, e Enrico rimane ferito a un occhio mentre combatte con un cavaliere più giovane, combatte, insomma fa il torneo con un cavaliere più giovane. Lui al solito indossa i colori di Diana, non quelli di Caterina, come vi ho detto rimane ferito a un occhio e muore una ventina di giorni dopo di sepsi. Per questa ferita all'occhio muore il 10 di luglio del 1559 a circa 40 anni. Caterina, a questo punto voi non potete vedere la mia mano, ma faccio il gesto che fa da così, palmo della mano in giù, a così, palmo della mano in su. Harry è lì sul letto che rantola perché poveretto sta per morire, invoca la presenza di Diana e Caterina invece gli fa un gigantesco salame e non la fa entrare. Lui vorrebbe vederla, immagino, per un'ultima volta, lei invece si oppone fermamente. Diana vuole entrare, ma Caterina dice di no e non rimane. Dopodiché, dopo che lui è morto, Caterina fa in modo di cacciare Diana dalla corte, non le confisca, poi in realtà, cioè le confisca un casino di roba, ovviamente, però le lascia comunque abbastanza soldi per vivere molto più che decorosamente, e Diana di Poitiers sparisce dalla nostra vicenda, insomma. Finisce la sua vita sola, purtroppo, ma in agio, insomma. Adesso re è diventato Francesco II, il marito di Maria di Scozia, quella che abbiamo conosciuto un bel po' di puntate fa. Perché a sto punto alla corte di Francia è spuntata una nuova famiglia che si sta facendo effettivamente abbastanza potente, che sono i Guisa. Gli esponenti di punta dei Guisa sono Carlo, Francesco e Maria. Carlo è un prelato, Francesco no, Maria è andata in sposa a Giacomo di Scozia, che hanno avuto poi, insieme hanno avuto Maria di Scozia, che è andata a sposarsi con il nostro Francesco II. Quando Francesco appunto diventa re è picciolissimo, perché ha, dunque, facciamo un attimo due conti, ha 15 anni. 14-15 anni, sì. Quindi ha bisogno ovviamente di qualcuno che lo guidi, e con un grande colpo di mano i due Guisa di qui sopra, quindi Carlo, cardinale di Lorena, e Francesco, che invece era duca di Guisa, si nominano immediatamente custodi e guida di Francesco. Si installano al Louvre con lui e Maria, che era la loro nipotina, e insieme a Caterina cominciano a governare la Francia. A Caterina ci vorrà un po' di tempo per ingranare, no? Per diventare la potenza che poi è diventata negli anni. I Guisa intanto hanno una roba in agenda, proprio la prima priorità dei Guisa è estirpare il movimento protestante, ma di brutto, loro gli Ugonotti non li potevano vedere. Gli Ugonotti erano i protestanti francesi, di fatto. C'è tutta una storia interessantissima sull'etimologia del termine Ugonotto, noi però in questo momento non la guardiamo. Ci accontentiamo, virgolette, di sapere che gli Ugonotti erano la rappresentanza borghese della società francese. Molti Ugonotti erano nobili, ovviamente, ma era una nobiltà più recente, di stampo più mercantile e borghese, appunto, che si contrapponeva alla nobiltà antica e potentissima di matrice invece cattolica. gli Ugonotti all'epoca non avevano poi tutto questo potere, ovviamente non avevano neanche un leader vero e proprio, insomma. Ne identificano uno in Luigi di Borbone, principe di Condé, che cerca di fare un colpo di stato per cacciare i Guisa, insomma. Loro ci provano tanto con la congiura di Amboise, che avviene agli inizi di marzo del 1560. Purtroppo però c'era stata una fuga di notizie. I Guisa avevano portato tutta la corte, rapendola di fatto, cioè avevano sequestrato Caterina e Francesco, li avevano portati al castello di Amboise e da lì avevano poi sparato una controffensiva pazzesca ed erano morti un sacco di protestanti. Da qui in poi cercheremo di chiamarli Ugonotti, che appunto erano morti durante gli scontri. Caterina della religione aveva una visione estremamente laica, diciamo. Lei pensava che farsi la guerra per il modo di pregare non avesse senso. Caterina è quanto di più lontano si possa pensare dalla classica donna religiosa del Cinquecento. Quindi, per lei la religione era un fatto privato, estremamente personale, e le guerre di religione erano uno spreco di tempo, risorse, denaro e vite umane per lei, punto. Qua la questione si può racchiudere in questi termini. Tanto che nello stesso anno, in agosto, prova a pacificare le due parti, convocando insieme al cancelliere, che era Michel de l'Hôpital, un'assemblea che appunto mettesse d'accordo le due parti. E viene fatta effettivamente una specie di patto, no? con Luigi, ma insomma non è una cosa che tiene tantissimo. Fra l'altro, poco dopo, Luigi di Borbone fa un altro attacco, ammazza un sacco di cattolici, viene preso, rischia la pena di morte, cioè viene condannato a morte, ma poi la pena di morte viene sospesa perché il povero Francesco II, come avevamo già visto nelle puntate precedenti, ci lascia nel dicembre del 1560, quindi praticamente Luigi si salva la vita perché Francesco muore per un ascesso in un orecchio, ecco. A questo punto Caterina, seppellito il marito, seppellito uno dei figli, diventa reggente per Carlo IX, che di anni ne ha solo 10. Quindi si decide che finché non avrà 13 anni, età in cui si pensa che possa diventare autonomo nel governare, dovrà stare sotto la reggenza della madre. Caterina in questo momento diventa effettivamente più fattiva, diciamo, no? Intanto è super protettiva verso il figlio, è veramente ossessiva, diciamo, verso di lui, arriva a dormire nello stesso letto praticamente, cioè una roba davvero un po' morbosa, insomma. Peraltro ha abbastanza problemi, perché nel 1561 Caterina aveva chiamato indetto proprio i colloqui di Poissy. Erano stati delle trattative volte di nuovo a avvicinare gli Ugonotti ai cattolici. Alla fine però i colloqui si erano interrotti, i protestanti avevano lasciato così il campo senza neanche avvisare, ecco, hanno deciso, io me ne vado perché qua non si arriva a niente e quindi fateveli voi i colloqui di Poissy. E alla fine era stato poi emanato un altro editto, l'editto di Saint-Germain-en-Laye, che appunto di nuovo tentava di trovare un accordo fra le due parti. Alla fine l'editto concedeva una minima libertà agli Ugonotti, riconoscendogli la libertà di culto pubblico soltanto nei sobborghi, nelle periferie o in aperta campagna, però con un numero massimo di partecipanti, altrimenti il culto doveva rimanere privato. Una cosa che ovviamente agli Ugonotti in sé non è che fece poi tutto questo piacere, ecco. Gli animi si scaldarono di nuovo nel 1562, quando avvenne il massacro di Vassy. In questa occasione i Guisa attaccarono un contingente di Ugonotti che stava tornando da una celebrazione pubblica e ne ammazzarono quasi un centinaio. Questo fu la scintilla che fece nascere le guerre di religione. Le guerre di religione insanguinarono la Francia per molti anni, per decenni. I Guisa gestiscono questa cosa quando c'è il massacro di Vassy, appunto, e poi gli animi si scaldano. I Guisa prendono ancora una volta in mano Caterina e Francesco e se li portano via. In questo modo, quando la gente comincia ad ammazzarsi, sembra che la regina madre e il re diano l'appoggio ai cattolici, insomma, e c'è appunto anche tutta una controffensiva che viene messa in piedi, perché gli Ugonotti non ci stanno a quel punto lì e chiedono aiuto all'Inghilterra, e sotto la guida di Luigi principe di Condé e Gaspard de Coligny e viene appunto una controffensiva, arrivano a prendere le città di Lione, Rouen e molte altre città sono messe sotto attacco e saccheggiate, e dove passano lasciano proprio solo la terra bruciata. Ambo le parti però subiscono diverse perdite, insomma. Il duca di Guisa muore nel febbraio del 1563, il Francesco, duca di Guisa, no? Muore nel 1563, e il re di Navarra, Antonio, che era fratello di Luigi di Condé, muore invece, era morto poco prima, nel novembre del 1562. Nonostante Francesco di Guisa fosse stato per molti anni vicino a Caterina, lei non ha grandi rimpianti alla sua morte. È registrato che lei ha detto: se lui fosse morto prima avremmo potuto magari finire tutta questa faccenda della guerra di religione molto più velocemente. Non ho citato testuale, ma il senso era quello, insomma. Come ho detto, Caterina aveva una visione estremamente pragmatica della faccenda. Con la morte di loro due, Caterina si sente di poter dettare un po' le regole, no? E dice: i capi qua sono morti. Lei peraltro aveva avuto molta più dispiacere per la morte di Antonio, re di Navarra, peraltro era andata sul campo per andare a trovarlo sul letto di morte, e però privata di queste due figure, no? Finalmente libera, dice: ok, forse adesso riusciamo ad avere una pace più duratura. E nel 1563 promuove l'editto di Amboise. Di fatto l'editto di Amboise riprende quello di Saint-Germain-en-Laye. Il fatto è che tutti questi editti avevano un po' lo stesso problema. Non erano applicabili ai cittadini privati, cioè al cittadino comune praticamente, perché la libertà religiosa era garantita nei termini che vi ho detto prima. Però io potevo fare l'assemblea, no? Però perché fosse pubblica, accessibile quindi agli altri, dovevo avere una dimora nobiliare, no? Insomma, dove far venire la gente. Oppure, c'era una piccola clausola, si potevano fare presso la sede di alcuni balliati. Un balliato è l'area di giurisdizione di un balivo. Il balivo è un funzionario, di fatto faceva le veci del re o della regina in parti periferiche del regno, diciamo, no? Quindi, laddove ci fosse stato un balivo o un siniscalco, alcuni balivi o alcuni siniscalchi, si poteva avere, quindi poi poteva essere aperto l'accesso anche alla gente comune. Altrimenti no, perché chi è il nobile che decide di convocare a casa sua il fornaio, apre le porte al fornaio, al maniscalco, per ascoltare le loro funzioni religiose, ma uno su 10 forse. Quindi la gente era scontenta perché questi editti erano un po' restrittivi rispetto alla possibilità poi effettivamente di poter davvero esercitare la libertà di culto. Su questo Caterina è stata così oggettivamente abbastanza miope, diciamo. Il fatto è che lei doveva tenere un po' in piedi tutta la baracca, perché i nobili francesi la odiavano, come ho detto. Non la vedevano di buon occhio, non la vedevano di buon occhio neanche i cittadini comuni. Se si fosse messa a essere troppo liberale con gli ugonotti, questi l'avrebbero spazzata via come un fuscello durante una giornata di vento, insomma. Caterina comunque sa di avere il regno non sotto il suo controllo. E infatti tra 1564 e 1565 lei e Carlo si fanno una girata infinita per la Francia, un po' a scopo promozionale, diciamo, no? Volevano raccogliere un po' la lealtà di tutti quei territori che il re e la regina non le vedevano mai. A un certo punto decide anche di andare a trovare Jeanne d'Albret, conosciuta in italiano come Giovanna di Navarra. Era la vedova di quell'Antonio di Navarra che abbiamo seppellito poco fa, ed era rimasta lei a governare la Navarra, che è uno stato che si trova al confine con la Spagna, ed Jeanne era una donna di fede protestante molto 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 forte, molto molto vivace, insomma. Lei la incontra, appunto, e cominciano a fare tutta una serie di trattative. E sempre durante questo viaggio Caterina incontra la figlia Elisabetta, la incontra a Bayonne, e Elisabetta c'è andata senza il marito perché Filippo II non ne vuole sapere della politica di pace che sta portando avanti Caterina, e ordina a un suo ambasciatore di dire a Caterina che è ora di basta di essere così accomodante verso gli ugonotti, e bisogna invece essere più incisivi, no? Insomma, bisogna che qua si faccia qualcosa di forte, ecco. Caterina però fa orecchie da mercante e continua la sua politica di tolleranza anche nel 1567, quando c'è un altro colpo di mano di Luigi di Condé, che fa un attacco contro la famiglia reale, chiamato la sorpresa di Meaux. È una cospirazione che aveva come scopo quello di rapire sia Carlo che Caterina. La faccenda fu rapidamente scoperta e smontata, tuttavia le ostilità che si erano un po' chiuse con appunto l'editto di Amboise si rinfocolano, e per un altro anno le due fazioni ricominciano a combattersi. Ci sono scaramucce da tutte le parti. Proprio dovete immaginarvi che la Francia in quegli anni lì, quindi il primo round delle guerre di religione, che è 1562-63, poi questo 67-68, voi dovete immaginarvi che di paese in paese si combatteva vicino con vicino, no? Quando dico che Rouen era stata presa, ma era stata messa a ferro e fuoco, lo intendo in senso letterale. Lione era stata presa, assediata, un sacco di gente era morta, un sacco di gente in Francia continuava a morire. E nei periodi in cui le guerre di religione erano, virgolette, sospese, per quei 4 anni che la pace ha retto in un qualche modo, era niente più che una tregua armata, perché la gente si guardava con sospetto, no? Era proprio una faccenda fratricida, ecco, deve essere molto, molto, molto chiaro. Peraltro in tutta l'Europa era in corso la riforma, la controriforma, perché l'Inghilterra ormai si era avviata già da un bel po' di anni con la loro riforma protestante, però c'erano state delle guerre di religione ben pesanti anche lì, e anche nell'Europa continentale c'erano stati parecchi scontri. si raggiunge di nuovo una tregua fragilissima che dura una manciata di mesi praticamente, fino allo scoppio della terza guerra di religione, che è quella che si svolse fra il 1568 e il 1570. I cattolici da una parte, i protestanti dall'altra, i protestanti vengono finanziati dall'Inghilterra, i cattolici invece hanno il sostegno sia di Filippo II che del Papa, che in quel periodo era Pio V, si danno battaglia in Borgogna, si danno battaglia nella Loira, si danno battaglia praticamente ovunque, finché si arriva a una pace faticosissima che è la pace di Saint-Germain, che viene firmata nell'agosto del 1570. È una pace di nuovo molto fragile. Ai protestanti viene garantita l'amnistia di nuovo, quindi tutto quello che è stato commesso finisce sotto silenzio, perché altrimenti la pace qui non si raggiunge mai. Viene concessa, viene riconfermata una limitata libertà di culto, un pochino ampliata in realtà, perché potevano avere un culto all'interno delle loro proprietà, quindi anche a casa del fornaio, per dire, e poi il culto pubblico invece in due luoghi preposti. Ogni regione aveva due luoghi preposti per il culto pubblico, ad esclusione però della città di Parigi. Vengono garantite delle piazze forti ai protestanti, in modo da dargli la sensazione di avere un controllo anche sul territorio, in modo da farli sentire più sicuri. E per ratificare questa pace viene programmato un matrimonio tra Enrico III di Navarra e Margherita di Valois. Lui era un ugonotto, lei invece è cattolica ed è la più grande, la secondogenita femmina di Caterina. Quindi questo matrimonio deve ratificare una volta per tutte la pace tra ugonotti e cattolici. Peraltro Luigi di Condé è morto, quindi si sperava che ormai non facesse più nessun colpo di mano assurdo. Enrico III di Navarra era diventato l'esponente di punta dell'esercito ugonotto, cioè della fazione ugonotta, invece il capo indiscusso dell'esercito ugonotto era Gaspard de Coligny, un ammiraglio di grandissima esperienza e di cui poi parleremo anche diffusamente. Questo matrimonio, che sulla carta aveva tutte le motivazioni più nobili del mondo, perché lei l'ha fatto proprio per dire ok, cerchiamo un pochino, no, di trovare una pace, in realtà diede il via a forse la pagina più sanguinosa delle guerre di religione, con il massacro della notte di San Bartolomeo. Ma di questo parliamo la prossima puntata. Bene. E con questo noi ci salutiamo, grazie per essere stati con noi, spero che a dispetto di aver avuto tutto sparso di qua e di là, la puntata sia venuta bene come al solito, grazie di tutto e a risentirci alla prossima, ciao!
Gocce di Storia è un podcast di Annalisa Manotti confezionato da Davide Orlandi. Su www.goccedistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con PayPal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete unirvi al gruppo Telegram di Gocce di Storia, t.me/gocce di storia, scriverci sulla pagina Facebook, oppure mandarci una mail tramite il modulo che trovate su www.goccedistoria.it. Grazie come sempre per il vostro sostegno e alla prossima puntata!